Beh, noi questa sera abbiamo l'occasione di questa persecuzione a livello internazionale ripresa, lo avete sentito, rispetto al popolo rom in particolare. Quest'estate è stato famoso, insomma, sentito parlare molto, oltre che di scandali nostrani, di Monte Carlo, di tutto quel politico, anche della cacciata di Rom dalla Francia, in particolare è stata una questione che ha sollevato diverse riflessioni. E in Italia, insomma, ci sono già precedentemente infatti delle situazioni molto eclatanti rispetto al popolo Rom in diverse zone, anche in Sud Italia, alcuni a Roma piuttosto che in altre città, insomma, c'è questa cosa, diciamo, che viene agitata molto spesso dalla destra. Talvolta anche con successi importanti, nel senso che tempo fa c'è stata una commissione in cui un sindaco di un paese vicino a Roma, insomma, sulla distruzione aveva fatto una guerra politica proprio sulla distruzione fatta in maniera del tutto illegale, peraltro extra legale, un attacco organizzato con gente, insomma, di un accampamento rom. Quindi, diciamo, da questo punto di vista l'inquadramento che noi tendenzialmente diamo dei fenomeni di conoscenza, dell'intolleranza verso stranieri, piuttosto che in questo caso il popolo rom, è una cosa particolare perché non sono stranieri, nel senso che sono persone che sono naturalizzate in diversi paesi, i campi che sono da noi sono italiani come gli altri, ed è proprio per questo che la questione dell'attacco al diritto di queste popolazioni in realtà ci riguarda molto vicino, per il semplice motivo che, come spiegava molto meglio di me Fausto, chiaramente si aprono delle falle all'interno di quelle che sono le garanzie che parlano di cittadinanza, diciamo che un cittadino italiano gode generalmente di una serie di diritti. Il fatto che comincino a esserci dei cittadini italiani a cui viene riservato un trattamento giuridico particolare, differenziato, è chiaro che apre un vulnus, vuol dire, cioè una falla nel sistema del diritto all'interno della quale poi si possono sviluppare diciamo dei fenomeni di discriminazione che possono essere più vari, come sono verificati appunto in altre epoche, in altri periodi storici, comunque che possono riguardare altre categorie di cittadini. Quando c'è una prima categoria che in qualche modo a cui vengono arbitrariamente tolte delle garanzie, è chiaro che quello è il primo passo per poter fare la stessa cosa con altre categorie di cittadini. Già adesso faccio un'associazione saltando un po' di pari in frasca, noi abbiamo osservato per esempio anche con preoccupazione, ma anche con una certa preoccupazione di carattere politico, per esempio alcune delle restrizioni o alcune applicazioni legislative particolari, ad esempio applicate al fenomeno degli stadi. Cioè anche lì erano state introdotte una serie di norme, ne cito una che è banale però è molto significativa. Durante, per esempio, le partite, quando una persona viene diffidata, ha l'obbligo di andare a firmare alla questura della propria città. Questo in realtà pone in maniera del tutto amministrativa in dubbio la possibilità, il diritto appunto di libera circolazione, nel senso che tu quella giornata non puoi andare al mare, devi stare comunque vicino al posto in cui. Quindi ci sono, diciamo, a volte dei
no, spiego bene, cioè nel senso che e questo accade a discrezione del questore e non del giudice, cioè nel senso che vuol dire questo, cioè nel senso. Va spiegato bene, cioè.
Sicuramente non c'è una possibilità di difesa, non c'è, questo non passa per via amministrativa, una restrizione sostanziale di libertà.
Cioè il processo non c'è niente, decide la questura, appunto.
Quindi questo è un campo totalmente diverso. Stasera diciamo che la scelta quindi non è quella di parlare tanto della, diciamo, della storia, del comportamento, di cosa sono stati i Rom, i Vigari, eccetera, di cui si può tratteggiare un quadro molto 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 breve, perché diciamo il fulcro della serata deve essere nell'intenzione proprio l'attacco a tutta una serie di norme del diritto internazionale che riguardano queste popolazioni, quindi che cosa può significare questo per tutto il diritto di cittadinanza in senso lato. Sulla questione del popolo rom mi limito solo ad alcuni accenni molto brevi di un libro che, se riusciamo a reperire, metteremo a disposizione magari sul popolo rom alla prossima assemblea, se siamo d'accordo. Lo metteremo a disposizione all'interno dello spazio sociale, vivo di una ricercatrice francese che si è trasformata da me, che si titolava appunto Gli Zingari, in cui rilevava come le popolazioni di Zingari probabilmente provengono anch'esse dalla zona indoeuropea, probabilmente è arrivato nelle nostre aree in periodo in cui in realtà le aree in cui si poteva affermare, diciamo, erano già vissute da altre persone che stavano lì da più tempo, e in qualche modo hanno maturato questo tipo di ipotesi di vita fatta sulla base del nomadismo, quindi dell'andare da un paese all'altro svolgendo in realtà anche in alcune epoche storiche una funzione assolutamente importante e utile. Cioè molto spesso l'arrivo delle carovane rom in certi paesi, in particolare nel Medioevo, in cui chiaramente la circolazione delle informazioni non era come adesso, in cui ci sono giornali, quotidiani, televisione, internet e qualsiasi cosa, il fatto che arrivassero i nomadi era un momento in cui arrivavano notizie fresche, arrivavano informazioni talvolta anche di carattere scientifico, arrivavano tutta una serie di idee anche che non potevano essere veicolate se non da quelli dal popolo viaggiante. Spesso c'era una fascinazione anche chiaramente il lavoro di divinazione, cioè quindi la lettura della mano, la lettura delle carte, tutte queste cose. Non parliamo poi del fenomeno di queste, no? Cioè il scivere qui, piuttosto che i fenomeni di intrattenimento e cose di questo tipo. E in più svolgevano in realtà, prima dell'avvento della società industriale, un ruolo molto importante per quanto riguarda per esempio il commercio dei cavalli. Quindi non è un caso che il circo poi sia questo, penso che c'è il fatto che giochi con i cavalli erano una caratteristica appunto di questa popolazione. E l'altra cosa erano lavoratori del rame abbastanza raffinati che portavano in giro, diciamo, delle masserizie in rame, eccetera, molto spesso venivano portate da queste popolazioni. Chiaramente c'è sempre stato. Poi esiste soprattutto magari in altre nazioni una tradizione zigana, insomma, da danze, eccetera, comunque sempre fenomeni di intrattenimento. C'è sempre stata anche da parte di questa popolazione, diciamo, magari un tipo di furto e cose di questo tipo possono aver caratterizzato anche in passato l'esperienza di vita di questi girovaghi, diciamo così, l'altra caratteristica fondamentale era che c'è sempre stata una certa saggezza da parte dei Rom appunto nel svolgere un lavoro che non aveva caratteristiche parassitarie, ma diciamo restava, c'era sempre una certa attenzione nel partire prima che la popolazione il paese presso cui si fermavano si stancasse troppo della presenza. Quindi diciamo era una presenza, ripeto, insomma, che aveva un significato sociale preciso che si inseriva tranquillamente nel contesto, in particolare nel mondo. È chiaro che, concludo con questa nota, per passare la palla a Fausto, finita l'epoca medievale, quindi in cui c'era una situazione produttiva, sociale, eccetera, di un certo tipo, nasce l'economia industriale, tramonta tutto il fenomeno del commercio dei cavalli piuttosto che del commercio del rame che viene prodotto in senso industriale, insomma. poi tutta la proprietà privata, le recinzioni che limitano la cosiddetta proprietà privata, attualmente non ci sono più dei luoghi che non siano in qualche modo proprietà di qualcuno, di qualcosa. Nei secoli passati non è sempre stato così, insomma, non è questo il momento per fare questa discussione. Quindi è chiaro che lentamente il ruolo sociale di questi comuni tende a diventare sempre più improbabile in una sostanza. Quindi attualmente vediamo queste popolazioni che non sono effettivamente, al di là di quelli che fanno appunto il lavoro equestre, molto spesso non sono più così nomadi perché sono appunto questi campi. E diciamo forse la cosa più interessante che comunque mantengono, che si potrebbe dare a scoprire o a conoscere, è comunque una visione, diciamo, del nostro modo di vivere che è molto disincantante, diciamo, un modo di giudicare la nostra società, che non è un fatto che noi lo viviamo come un'esperienza più o meno naturale, in realtà nulla di ciò che viviamo è naturale, è sempre fenomeno storicamente determinato, peraltro, però quindi esiste un punto di vista, diciamo così, appunto critico e rispetto al senso del tempo, rispetto al senso, che però insomma anche in questo caso è il tema di questa sera. Il tema di questa sera, ritornando al filone iniziale, è proprio cercare di capire che cosa sta succedendo, cioè partendo dalla considerazione che nel momento in cui se andiamo a vedere, c'è una costante, la possiamo determinare in tutti i periodi storici in cui ci sia un'esigenza da parte delle classi del potere di abbassare il tenore di vita delle classi subalterne, il razzismo e il prendersela con, per esempio, tutte quelle persone, diciamo, meno inserite all'interno del contesto produttivo normale, maggioritario, diciamo, è la modalità principe per poter, diciamo, trovare qualcosa che svolga capo espiatorio. Spesso si parla del fatto, non so, cioè a Modena per esempio in Valso, in Muso, in Valso sono dei consigli comunali geniali in cui si parla del flusso di denaro infinito che va verso Roma, che insomma se andassimo a vedere concretamente cosa sono queste cose, ci renderemo conto che certamente non sono questi passaggi denaro che possono incidere sull'equilibrio economico di città o di paesi come i nostri. Insomma, non è vero, non è così, però sono cose che fanno molto discutere, fanno molto parlare, e grazie a questo fatto appunto avvengono la possibilità di aprire una serie, di aprire appunto quel tipo di cacciate, quel tipo di cose che anche a livello europeo quest'estate hanno suscitato, adesso continuo a tenere un po' lungo, forse scrivendo un messaggio, se non passavo la parola, continuano a mantenere anche a livello europeo, rispetto per esempio alle scelte di Sarkozy quest'estate, c'è stata una serie di di preoccupati che fanno il paio, se vogliamo, con alcune elevate disputi che sono state anche nei confronti del trattamento che l'Italia ha riservato rispetto a persone, ai richiedenti asilo o alle persone che attraversavano il mare, gli accordi con la Libia, eccetera, che sono stati visti con preoccupazione, diciamo, da alcune istituzioni europee. Io mi fermo qua, nel senso che quello che è.
Guarda, io stasera ringrazio di esserci qua su questa iniziativa perché mi sono preparato, mi sono guardato questa cosa, ci tenevo, mi sembrava opportuno farla. Non solo perché la questione dei Rom è d'attualità, lo sgombero, le deportazioni che ha fatto la Francia, che sono state chiamate deportazioni anche dalla commissaria europea dei diritti fondamentali e da una risoluzione del Parlamento europeo che l'ha condannata. Poi però, come era normale e prevedibile, la Commissione ha stabilito che non prenderà nessun provvedimento perché la Francia è uno Stato potente, importante, fondatore, che politicamente ha un peso specifico notevole, quindi non verrà presa nessuna sanzione reale, nonostante fosse stato avviato un procedimento di contro la Francia per punire questa attività. In realtà, al di là dell'attualità del problema dei Rom in Francia, di quello che diventerà in Italia, perché il ministro Maroni ha detto che adesso c'era una campagna a Milano e si sono già pronunciati sgomberi, pian piano si stanno distruggendo tutti i campi, dove i Rom sono da tempo emarginati, non campi di Rom, in cui i Rom scelgono di stare. Ma in realtà la questione di Rom per me è interessantissima, ma non per parlare di Rom, lo dico sinceramente, che pure è un argomento importante, per parlare di razzismo, che è un argomento altrettanto importante, ma in realtà queste qua sono quasi gli aspetti che mi interessano meno. E in realtà perché, oltre a chiedersi cosa possiamo fare per i Rom, cos'è la protezione per i Rom, queste questioni vi pongono il problema di cosa potremmo fare per noi, cosa potremmo fare per la nostra società, forse una domanda troppo ambiziosa, cosa potremmo fare per noi stessi, perché questo è l'interrogativo che ci pone la questione di Rom, ed è davvero qui su cui dovremmo lavorare. Poi alla fine, lo dico con un atteggiamento che sembra cinico, ma quello che noi faremo ai Rom, e sarà una conseguenza, sarà una questione che toccherà alcuni, chi più, chi meno, chi tanto, chi poco, tutto sommato sarà l'aspetto secondario rispetto a quello che noi abbiamo fatto di noi. I Rom sono soltanto l'occasione, la causa, certe volte il pretesto per davvero farsi delle domande, e da questo punto di vista forse si è aperta anche una discussione su questo razzismo, perché in realtà il razzismo, che è una componente storica, costitutiva delle politiche governative, e non potrebbe essere altrimenti, perché non esiste razzismo significativo che non sia attuazione di un criterio politico, e non esiste razzismo di una certa portata che non sia utilizzato e sfruttato politicamente. Tanto che è stato detto molto più autorevolmente da me che occuparsi di razzismo non è questione di filantropi, giuristi, chi ha cuore diritto. L'esame delle questioni del razzismo, delle questioni politiche che sottendono il razzismo, è oggi il primo aspetto della lotta di classe applicata. Adesso, io lo condivido appieno, uno dei più grandi. In realtà credo che questo sia il tema di cui dobbiamo parlare, cioè, anzitutto parliamo della parola, titolo volutamente, parlare di Rom, Zinger senza patria. I Rom, quelli che sono Rom, nella realtà esistono, esiste una realtà, esiste una rappresentazione della realtà, c'è molta differenza. Nella realtà esistono comunità, Rom, Sinti, di vari, hanno dei numeri, hanno cittadinanze e noi non li conosciamo. Poi c'è una rappresentazione che li chiama Zinger, un appellativo che loro rifiutano perché è dispregiativo. Esiste una rappresentazione, ma come succede nel razzismo e non solo, noi non conosciamo la situazione degli stranieri, dell'immigrazione, dei Rom, degli Zingari, delle loro condizioni. Noi conosciamo la rappresentazione che i mass media fanno di questo. E non parliamo della realtà, ma parliamo di una sua immagine, e si pensa ogni tanto di confermarla con uno strumento che è quello dei sondaggi, per cui i sondaggi danno il polso delle convinzioni delle persone, quando in realtà i sondaggi rispecchiano esattamente l'efficacia persuasiva che i mezzi di comunicazione hanno. I sondaggi non ci dicono mai cosa pensa la gente, ma quanto sono efficaci i mezzi di comunicazione di massa nel plasmare le opinioni. E intanto, già quando parliamo di Rom, si dice, ma non possiamo chiamarli razza, perché è razzismo. Non è un problema, li chiamiamo etnia. Etnia è un'invenzione, perché etnia sono loro. Ma noi non siamo un'etnia, nessuno di noi definiamo un'etnia. Etnia sono le tribù, gli altri. Etnia vuol dire, cioè, la tribù c'è l'etnia dei Rom, l'etnia dei Sinti, l'etnia... Nessuno dice, voi che etnia siete? Non c'è un'etnia. Siamo cittadini, persone, individui, stato, popolazione. Nessuno vorrebbe essere incluso in un'etnia. L'etnia è diventata il paravento, la parola moderna, per definire razza, con lo stesso significato spregiativo, stereotipizzante e insopportabile per chi ha un minimo cuore un po' di senso della decenza, di dignità, di rispetto del diritto. Ecco, e quindi sono gli altri, sono queste etnie. Io stasera in realtà vorrei parlare più degli altri e parlare di noi, per capire chi siamo questo noi, che si contrappone alle diverse etnie che vengono a molestarci, a turbare la sicurezza, che sono oggi il problema di ordine pubblico evocato costantemente, non a caso evocato tanto più c'è crisi economica, e nel momento in cui in Francia c'è la più grande crisi economica e i presidenti in basso nei sondaggi, l'unica soluzione non è andare dalle persone a mettere il fallimento del sistema economico, è inventarsi un problema di cui le persone debbano occuparsi e soprattutto preoccuparsi. Quindi nel momento di minor popolarità del presidente Sarkozy si inventa l'espulsione di Rom. E su questo guadagna consenso, di guadagna popolarità. Si inventa la deportazione di un'etnia, cioè di una razza. Non per ciò che hanno fatto, ma per ciò che sono. E questa cosa viene copiata sostenuta in Italia, ma vi dico in trasversale, non è solo della destra. Tanti, quando si dice di fare pulizia, perché questi sono problemi non di ordine pubblico, di polizia, sono di pulizia. voglio pulire le strade, pulire gli argini. Io ricordo un sindaco di Bologna che diceva che bisogna pulire gli argini dei fiumi dei Roma. Era un'operazione fiumi puliti, non era un'operazione di fonte di persone. Ed era un sindaco di centrodestra, non lo era affatto, ovviamente. Ecco, in realtà, quindi noi ovvio che non sono stati a fare il discorso sugli immigrati, barbari selvaggi che arrivano a invadere, a minacciare le nostre comunità, ma sul fatto che oggi, nel momento in cui c'è la crisi economica, in cui c'è la precarietà, in cui gli operai sono i meno pagati, in cui c'è la crisi più feroce, bisogna inventarsi qualcosa. E non è che potrà essere sufficiente solo Sara Scazza, ci vorrà qualcos'altro. E i Rom sono perfetti. I Rom sono perfetti per un motivo. Non perché sono una razza più facilmente identificabile, perché in Italia abbiamo 120.000 Rom, forse 150.000. Più di metà sono italiani, non sono rumeni, sono cittadini italiani, alcuni di quali sono più di 700 anni. Allora, individuare come razza di Rom si fa fatica. Perché la maggioranza di questi sono cittadini italiani, per fatica fate le espulsioni, tornino a casa loro, sono qui da 800 anni, il 62% sono cittadini italiani, casa loro dell'Italia, al di là di quello che non posso credere che poi anche gli altri hanno diritto di stare. E che queste cose, i Rom però si fa fatica, però sono perfetti, perché ci sono due categorie, perché sono gli ultimi nella gerarchia sociale, perché il razzismo è una questione di gerarchia sociale e politica. Lo è sempre stato, oggi lo è più che mai. Le categorie storiche che venivano individuate, gli ebrei hanno avuto per lungo tempo questo ruolo. C'era l'ebreo errante e lo zingaro errante, erano le due categorie degli erranti, quelli che camminavano, che erano erranti, che non avevano, erano senza patria, nessuna patria li poteva proteggere, ed erano sempre in cammino, potevano essere scacciati. Erravano, nel senso che camminavano e sbagliavano, diceva la Chiesa, avevano il doppio errore. Poi gli ebrei si sono un po' salvati, un po' perché hanno fatto un po' uno Stato, un po' per consenso di colpa, un po' perché hanno avuto lobby. Gli ebrei si sono emendati da questo ruolo di ebreo errante e di capo espiatorio. Gli zingari, che non a caso sono morti, sono la seconda etnia per sterminio nei campi di concentramento. Nessuno più ti parla della Shoah, nessuno parla del Porrajmos, che vuol dire la voragine, che ha invertito 500.000 zingari almeno. E loro non hanno avuto uno Stato, non hanno avuto indennizzo e loro non hanno avuto nessuno. Gli zingari, che sono l'unico popolo al mondo che non ha mai dichiarato guerra, una guerra della sua storia, non hanno mai avuto neanche il 25 aprile, per loro non è esistita una liberazione. Israele l'ha conosciuto, uno Stato e la fondazione. Questi non l'hanno mai avuto, loro erano e sono rimasti nell'ultimo gradino della società. E uno dice: perché ci occupiamo di quelli dell'ultimo gradino? Perché in realtà la prima regola di cui dovrebbe occuparsi uno che è nel penultimo gradino è vedere chi c'è l'ultimo. E questo vale anche per il terz'ultimo gradino. E non mi spingo più là perché nel terz'ultimo gradino in Italia ci sono già persone abbastanza bistrattate, io credo che i precari, i disoccupati in Italia oggi già occupano il penultimo gradino, anche se credono di essere nel terz'ultimo. E secondo me farebbero bene guardarsi alle loro spalle, perché il baratro che si apre in questi casi è un baratro che si apre anche per noi, che si aprirà. Cioè l'incertezza dei diritti. Io sono un cittadino italiano, non ho commesso un reato, un giorno viene nominato un prefetto che si occupa di me per la mia etnia, un prefetto di Roma, e mi vengono a prendere il ponte. Guardate, questo è singolare, singolarissimo. Non sono neanche straniero, sono cittadino italiano. Si mandano a prendere il ponte, circolare la storia dell'imponte di Roma e minorenni. La Croce Rossa a Roma disse: non abbiamo dovuto raccogliere nessuno perché dovevano essere 20.000 i Roma a Roma. Ne individuarono 8.000, 2.000 erano clandestini. 42 non avevano i documenti. 42 persone, ok? Però servì efficacemente questa campagna. In realtà, io credo in una cosa. Non è solo di creare il nemico esterno è sempre il capo espiatorio, gli immigrati che arrivano ci rubano il lavoro, ci rubano le case, ci rubano i posti all'asilo, e questa cosa è sempre servita e funziona da secoli. Il nemico esterno poi ha una sfortuna, insomma, per autodefinizione all'esterno è l'altro da noi. In realtà, e quindi sconto una doppia pena, ogni volta che commette un reato è un ospite a casa nostra che non rispetta le nostre regole. Quindi ha una doppia punizione e una più severa condanna. Okay? Se un ragazzino di Sassuolo dà dei calci alle macchine, fanno teppismo, pittano qualcuno, fanno come sono violati. Ma se sono stranieri devono essere puniti molto più severamente. Perché sono persone che violano le regole, sono ospiti, non hanno diritto di stare. Mentre il problema è peggio, Nero, perché questi sono il nemico interno, non sono solo il capo espiatorio, sono il nemico interno. Il nemico interno è ancora è un fantasma, come tutti i fantasmi torna sempre buone, può essere sempre rievocato in qualunque momento, ed è peggiore. Io credo che sia più grave la figura del nemico interno che del nemico esterno, e in questo i Rom sono perfetti. Noi non sappiamo quanti sono, i Rom crediamo che sono maggior parte rumeni. La maggior parte degli zingari che vivono in Italia sono italiani, il 60%. Una parte, poi ci sono rumeni, serbi, di varie cittadinanze. Ma in realtà il problema è che sia il nemico interno, non è casuale, è ottimale. Perché in realtà è ottimale? Perché spiego una cosa, qui vorrei arrivare al discorso di stasera per non farsi il solito discorso banale sugli stranieri, gli extracomunitari così. Gli zingari che normalmente non sono extracomunitari, non sono neanche nomadi, la maggior parte sono stanziali, vivono in campi che sono, mentre in Francia vengono creati per ospitare, qui sono luoghi di fortuna dove loro sono emarginati, dove sistemano provvisoriamente, precariamente. In realtà queste persone, Sinti, Rom, Ashkali, Calais, tutte queste persone che noi non conosciamo, hanno però un ruolo. Non è importante cosa sono, non è importante che cittadinanza hanno. Non è per cui scoprire che sono italiani, e allora? Perché il Rom rappresenta perfettamente non solo il diverso, lì ci pensano già gli extracomunitari a darci un bel colpo, ma rappresentano un ruolo ulteriore, rappresentano perfettamente, in maniera chiara, quello che è una società gerarchica e che deve essere gerarchica, che sempre più velocemente vuole definirsi come una società gerarchica. Tanto che quando a Baroni gli è stato detto guardate che questi Rom sono cittadini italiani, come si fa a espellerli, a Sarkozy, prima si è detto sono cittadini europei, un principio base dell'Unione Europea è che i cittadini europei possono circolare liberamente, questi qua sono rumeni, italiani, spagnoli. C'è un articolo 19 che dice libera, c'è una direttiva del 2004-38 che dice libera circolazione dei cittadini europei, articolo 19-21 del trattato che dicono che non si possono espellere le persone collettivamente, né per nulla, né per l'altra. Quindi dice ma come facciamo? Dice no, c'è un problema, e si fa il problema economico. Se queste persone non dimostrano di potersi mantenere oltre i 3 mesi, vanno cacciate via. E qui passiamo già a un aspetto interessante, il problema non è più essere Rom, ma essere poveri. La tolleranza zero, che è notoriamente una guerra contro la povertà, che incidentalmente diventa una guerra anche contro gli stranieri, gli immigrati, i Rom, gli zingari negri, gli extracomunitari, i tossicodipendenti, le puttane e tutti gli altri, è questo. Allora, il razzismo è un dispositivo politico, non è accidentalmente uno strumento della politica. In realtà, attraverso gli stereotipi del razzismo, si producono le soggettività deteriori, quelle che sono chiamate, soggettività deteriori, le soggettività inferiori, attraverso le passioni e le paure diffuse, perché ormai nella politica, da quando non esiste più un'ideologia, non ci sono più passioni, ma una passione esiste dalla paura. La paura è una passione potente ed è una delle poche che questo governo disgraziato riesce a canalizzare, ed anche mica solo il governo, ma diciamo politici di vasto schieramento. E in questo caso l'odio etnico contro lo straniero povero, quindi non più solo lo straniero, perché qui sono anche italiani, contro lo straniero povero innesta qualcosa di nuovo, qualcosa che diventa in realtà un carattere permanente, credo, della nostra società. Quindi se il razzismo è un dispositivo politico che serve a manipolare in maniera strutturale, per produrre e manipolare il consenso, non riguarda solo le razze, riguarda la società intera, quindi non è un affare degli altri, delle razze che di volta in volta vengono stigmatizzate. Quindi in realtà non dovremmo occuparcene solo perché riguarda gli zingari Rom, che sono una minoranza infima, così poche persone che uno dice ma siamo sicuri che dobbiamo, cioè riusciremo a spaventare 58 milioni di italiani con 120.000 zingari, metà dei quali italiani, 40% dei quali hanno meno di 14 anni, la maggior parte dei quali stanziali. Sono persino, cioè, si fa fatica a immaginare che sia uno spettro sufficiente per riuscire a fare una campagna di odio e di paura. In realtà siamo noi coinvolti in questo caso, non solo perché siamo la massa di manovra come base elettorale, base di consenso, base manovrata, ma anche perché la produzione di un'identità stereotipizzata, cioè di quello che il razzismo è l'ingrediente fondamentale per legittimare le gerarchie sociali. Le gerarchie sociali, cioè le gerarchie sociali in cui noi siamo iscritti, e in cui i precari, disoccupati, i lavoratori di Pomigliano, ai quali il giornale rinfaccia che hanno lo statuto di lavoratori e lo sciopero generale, e rinfaccia che sono la zavorra dell'Italia, tutte queste persone debbono rispettare un ruolo e una gerarchia. I Rom servono a ricordare a loro, ma soprattutto a noi, la forza di queste gerarchie sociali, in cui noi siamo iscritti, non solo i Rom. I Rom occupano il famoso ultimo gradino, ma oggi non ci interessa parlare dell'ultimo gradino, mi interessa parlare della scala. Per questo vi dico che la battaglia contro il razzismo è l'aspetto cruciale della lotta di classe oggi. Io lo credo essenzialmente, perché porre in discussione la struttura gerarchica di una società. In realtà il catalogo delle razze, delle etnie, non importa molto, è ricco, si crea sempre nuove figure, gli zingari di rock tornano sempre fuori, sono sempre di moda e va bene. Però pochi oggi dicono che esistono ancora le razze umane, si vergogna persino forse Vittorio Feltri. Però gli stereotipi che razzizzano i migranti, gli extracomunitari, i rom, i devianti in generale, servono a giustificare la struttura gerarchica subordinizzante di una società in cui sono subordinate le donne, in cui sono subordinati i lavoratori dipendenti, i precari e le altre figure. Nelle società democratiche le gerarchie sociali hanno un compito, le gerarchie sociali di censo e di potere debbono essere giustificate. Devono trovare una giustificazione e si fa fatica a giustificarla. E gli stereotipi servono a questo fine. Gli stereotipi sono perfetti da giustificare. Allora si può parlare di propensione alla violenza, al crimine. I Rom sono portati al furto, di inferiorità mentale, di ignavia, di fannulloni, di altro. Ma in realtà lo stereotipo deteriorizzante, inferiorizzante, è essenziale alla nostra società. Non solo perché essa possa avere uno spirito razzista, ma perché essa possa reggere l'ordine gerarchico sociale che rende le nostre società democratiche assolutamente poco democratiche. Arriviamo a un punto, faccio una digressione sui diritti, ne faccio poco. Noi parliamo spesso di diritti umani. Cosa vuol dire la parola diritti umani? Si cita sempre, uno dice: cosa sono i diritti umani? Io mi occupo di diritti umani, è attualmente la mia specializzazione, ho scritto un testo di diritti umani, faccio conferenze di diritti umani. Il diritto umano è per definizione il diritto che spetta la persona umana, in quanto tale, ok? La base. Poi ci sono i diritti che spettano gli italiani, cittadinanza, diritti di io ho per certe qualità, ok? Il diritto al voto. Il diritto umano è il diritto base. Quello che spetta perché sei una persona umana, al di là della tua razza, sesso, lingua, religione, etnia, tutto. E abbiamo creato una categoria che è un falso assoluto. Il diritto umano non è un paradosso, è una contraddizione. Noi abbiamo inventato i diritti umani e ci abbiamo messo dentro alcune cose. Però ogni volta che si presenta alla persona il tipo puro, quello che dice: io sono una persona che non ha nulla di più, sono il senza patria, perché non ho una patria che mi protegge, magari una cittadinanza ce l'ho. Sono il tipo ideale per il tipo, ok? Rivendico i diritti umani, sono una mera persona umana, sono una nuda persona umana, non ho nient'altro. Non ho censo, protezione politica, patria, appartenenza lavorativa, non ho niente. Sono il tipo perfetto dell'uomo umano nudo. Nudo e crudo. A questa persona noi diciamo: no, non ti possiamo riconoscere nessun diritto, perché non appartieni a nessun ordine, categoria e gerarchia. L'uomo nudo e crudo è quello che fa saltare il gioco, è quello che dimostra che il diritto umano è una mistificazione. Chi citate di un diritto umano che noi riconosciamo uno che sia un nudo uomo? I diritti umani sono una mistificazione che ha vari scopi. Vengono usati il diritto internazionale per giustificare le ingerenze umanitarie, per andare a invadere paesi, per andare a occupare, fare guerre, quando ci servono, la famosa ingerenza umanitaria, ok? Per cui andiamo a bombardare la Jugoslavia perché mancano le persone. Poi però, ogni qualvolta si presenta alle nostre porte, bussa alle nostre porte, l'uomo nudo e crudo dice: io sono un uomo nudo, non ho niente, sono senza patria. Una volta dicevano senza Dio. Chiedo questi diritti umani, noi li eliminiamo tutti. Perché i diritti umani, cioè i diritti che spettano all'uomo, all'essere umano in quanto tale, noi li riconosciamo solo all'uomo che ha delle qualifiche aggiuntive. E in proporzione di queste appartenenze, di censo, casta, inserimento, soprattutto anche l'ordine gerarchico sociale. Non ce n'è uno che riconosciamo. Ma non c'è bisogno di vedere i famosi poveri bimbi dell'Africa, che è sempre un esempio troppo comodo. Quale diritto umano viene riconosciuto a questi? Vita, casa, istruzione, cibo. Ci mettiamo a vedere se rinunciamo. Allora perché noi enunciamo i diritti umani? Ah, perché sono una mistificazione utile, come tutte le cose inutili, che siano computer dismessi, uranio, fanghi radioattivi o medicine scadute, li spediamo nel terzo mondo. E quindi i diritti umani, essendo una cosa inutile, qua la mandiamo nel terzo mondo. Ma non perché li usino, li mandiamo assieme agli eserciti, ai cannoni, agli aerobombardieri, ai nostri militari per occuparli, questo terzo mondo. Non è che glieli mandiamo e basta, Non abbiamo questa generosità. Ma servono anche a casa nostra i diritti umani, come pretesto. Quindi noi abbiamo una teoria dei diritti umani che assolutamente non sono un paradosso, ma peggio che un paradosso, una mistificazione assoluta, perché noi non li riconosciamo a chi si presenta, al famoso colui che chiede asilo, colui che non ha niente, e dice datemi i diritti umani, sono un essere umano, e io diciamo solo che non scherzi. È questo che pone in contraddizione la teoria dei diritti umani e che ci fa, secondo me, fare un discorso che non possiamo fermare alla sicurezza, alle campagne, alla Lega, Berlusconi, a Sarkozy, queste cose che le abbiamo capite, tutti forse. Il vero scandalo è l'uso delle persone. Lo si diceva in generale, usare le persone è l'unico crimine, è l'unico peccato per chi è ateo, peccato non contro Dio ma contro la persona. Usare la persona, cioè Kant, non come fine ma come mezzo, usare le persone. Queste persone sono davvero usate. Usare nel significato letterale, cioè si dispone delle vite degli altri indipendentemente da quello che gli altri sono, dalla loro natura, biografia, cittadinanza. Non mi interessa se sei italiano, se sono 800 anni che vivi in Italia, se sei non sei più nomade, non mi interessa. Io ti sto usando. Esattamente. Che è la cosa peggiore che si può fare di corpo umano. Chiuso. Poi è poco importante quante sono queste vittime. Alla fine poi in Francia ne hanno portate 800. In Italia ne hanno censiti, non è importante il numero. Il problema è quanto questo agisce sul comune sentire dei molti, non dei pochi, su quanto questo degrada il senso collettivo, uno si chiama morale, della nazione, cioè di tutti. Beh, ne abbiamo espulsi 80, ma a me non mi interessa la fine di quegli 80. A me in questa conferenza vi dico: mi interessa pochissimo parlare di Roma, mi interessa parlare degli altri 58 milioni, mi interessa di come questo incide sul nostro paese, sulla nostra condizione. Poi parliamo di come incide su quei quattro disgraziati spediti a pedate nel culo in un altro paese che non li vorrà, perché i Rom in Romania, quelli che sono romeni, sono disprezzati, odiati dai romeni come pochi. Quindi noi diciamo tornate lì voi romeni, un romeno dice io vi stanco più forte di voi, andate in un greco che sono vacchia dove sono scuole speciali, dove vi mettevano le scuole per handicappati e migliorati mentali, cioè dove credete che abbiano casa questa gente davvero senza patria? Tornate a casa vostra, ma il 72% sono italiani, credevano che il loro paese fosse questo. In realtà non hanno capito che un paese, la cittadinanza è un altro scherma, è un altro utile a volte, alibi, ma non è ciò che definisce l'appartenenza a una società quando una società è strutturata come ordine sociale gerarchico e di rigido sfruttamento capitalistico. La cittadinanza in quel caso è secondaria. In realtà il problema delle Rom e di quello che è stato, secondo me, spiega molto bene la politica dell'esistenza. Aspettiamo, la politica dell'esistenza cosa vuol dire? Un modo per distrarci dalla realtà, l'abbiamo detto, in un paese incattivito, e se non è incattivito dovrebbe incattivirsi di più, secondo me, in cui non c'è senso del futuro, abbiamo i salari più bassi, abbiamo università agonizzanti, giovani precari, tutto questo è ovvio che un nemico fa comodo, ci vuole, il primo che trovi è l'ultimo della scala, e fin qui ci siamo. E quindi vanno bene i marocchini, i rom, gli albanesi, gli stupratori, gli anarchici, i centri sociali, antagonisti, tutte queste figure, tutte servono. Però queste figure individuate di volta in volta, secondo me non è stato spiegato bene, o per tante volte viene trascurato un aspetto, che io vorrei arrivarci brevemente, risparmiandovi un sacco di cose noiose, che è questo. Non è solo distrazione dalla realtà. In realtà io credo, e non è anche una constatazione, una frase di Sciascia che ho trovato e che ho ritenuto molto bello, che dice che l'insicurezza dei governanti è la fonte, la radice della sicurezza del potere, di ogni potere. Quindi ovvio che ce n'è bisogno, e tanto più ce n'è bisogno oggi, Ma queste cose, quindi, che spiegano le campagne di sicurezza, tutte queste cose di ordine, in realtà ci dicono una cosa di noi. E parto da un episodio che c'è stato recentemente. Un italiano dà un pugno a un'infermiera rumena, la manda in coma e la ammazza. Il quartiere si schiera con lui, lo difende e dice: ma dobbiamo difenderci da noi, questi rom fanno i padroni, così. È il solito schema di capovolgere vittima e carnefice. E la televisione, i mezzi di comunicazione di massa sono in questo meravigliosi nel farci detestare gli oppressi e stare dalla parte degli oppressori. Questo l'ho trovato da Malcolm X poco tempo fa, la cito male, ma la sostanza è questa. Non è solo questo, metterci noi nel ruolo delle vittime e loro capovolgere il ruolo di vittime carnefice. In realtà, tutte queste violenze, da quello che dai pugni in faccia ammazza una runa, a tutte quelle che noi attuiamo contro queste, le facciamo mettendoci dalla parte delle vittime, come legittima difesa, perché noi siamo minacciati. E lo zingaro è la minaccia, per definizione, perché è il più refrattario, perché no, è la figura più refrattaria all'ordine costituito, a cui però, attenzione, tanti di noi sono refrattari, e per cui tanti di noi dovrebbero essere preoccupati, non solo di zingaro, o tanti di voi probabilmente siete quasi refrattari. In realtà, perché? Questa che è legittima difesa ci spiega molto di come funziona il razzismo, questo razzismo, che è la fabbrica dell'identità negativa, come ho detto prima. Cioè, c'è un cantiere antropologico operoso che lavora sugli extracomunitari, che ovviamente sono i marocchini, ma non sono gli svizzeri. I rumeni sono extracomunitari, ma non gli statunitensi. Cioè, ovvio che usiamo delle parole, poi ci scappa di mano, ma tutti ci capiamo. Quando diciamo extracomunitari, diciamo dei poveri che ci rompono i coglioni. Non stiamo dicendo chi non è dell'Unione Europea, della Comunità Economica Europea, abbiamo capito tutto. Cos'è un extracomunitario in Italia? Non chi è fuori da, ok? Questi sono gli extracomunitari. Ma in realtà c'è un cantiere antropologico operoso che sempre al lavoro, i mass media in questo sono perfetti, che produce stereotipi, cioè produce le razze, produce le etnie. Quella a cui noi non apparteniamo, perché noi non facciamo parte dell'etnia della tribù, ma i romeni, i rom, gli albanesi sì. Ma mentre le produce, sforna continuamente argomenti utili a giustificare la violenza che una parte della società quotidianamente scarica su un'altra. E non sto parlando che di zingari. C'è una violenza, io credo, enorme, che quotidianamente, ogni giorno, una parte di questa società scarica su un'altra, dall'alto al basso, sulle componenti più deboli e a vario titolo subordinate. Per giustificare questa violenza che viene scaricata quotidianamente, creare stereotipi è essenziale. Allora, a questo punto dovremmo cominciare a occuparci, non si del dito, della luna, non guardiamo il dito, guardiamo la luna. No, cominciamo a guardare il braccio violento di questa società. Perché il dito a volte potrebbe mistificare. Allora, qual è la radice profonda della violenza che c'è dietro nelle campagne che fanno sì che noi andiamo a schedare gente che è italiana, che non ha commesso reati e la vogliamo deportare, perché sono rom di un'etnia sporca? Guardate che questo è singolare. Allora, qual è la matrice che c'è dietro? La fonte strutturale, vorrei dire, di questa fame di discriminazione che è insaziabile nella nostra società. Guardate che io assisto a una fame di discriminazione che non ha precedenti, un bisogno di discriminare. Che perché? Chiediamoci perché, da dove nasce questo bisogno, a cosa serve, cosa giustifica, come mai questa nostra società ha così bisogno di violenza e di discriminazione. E questo ci parla di noi e non ci parla dei rom, che vi dico poi arriveremo magari anche a loro. Io credo che sia importante, perché bisogna capire perché da 2 o 3 secoli almeno questo occidente capitalistico ha bisogno di inventare razze, di discriminarle e di sottometterle, razze inferiori. Le parti del corpo sociale infetta, quella che va eliminata, quella che in realtà va sfruttata, quella che va usata. Ecco, in questa prospettiva noi capiamo anche la questione dei rom, degli zingari e queste cose, e la recrudescenza di quest'estate, dalla Francia all'Italia. E perché ovviamente il razzismo torna in auge sistematicamente sempre nei momenti di crisi economica della società capitalistica, non a caso. Quando le dinamiche riproduttive esasperano i conflitti, ritorna ed emerge con più credo, brutalità, la connotazione gerarchica della società, che ha bisogno di questo supposto di violenza, di brutalità. Noi siamo, il problema è che la razza inferiore, quella che ruba, stupra, ci minaccia, che si può, che non sta alle regole, che è irriducibile, è per natura quella refrattaria, non alla civilizzazione, ma all'ordine sociale costituito, all'ordine economico, politico e sociale in cui noi siamo chiamati a vivere, e in cui noi, volenti o nolenti, siamo inscatolati, e in cui noi paghiamo la quota di quella violenza. Cioè, di che bisogno di essere apobelliano da acqua, noi la paghiamo o la possiamo patire, e la società ci mette sul chi va là, lancia un messaggio anche a noi. Cioè, le ragioni di queste discriminazioni sono in realtà il fatto che accettare questo principio è fondamentale, perché vuol dire accettare la legittimità del discriminare in sé come meccanismo generale della relazione sociale. Noi siamo in una società che si fonda su un meccanismo generale della sua relazione, che è fondamentalmente la discriminazione e una struttura gerarchica e repressiva e di sfruttamento, se vogliamo mettere in termini economici. È ovvio che oggi, quando c'è una differenza sostanziale tra i rom che sono trattati come dei topi da fogna, appestati, spediti, mandati via, e non sono un lavoratore precario, io non voglio fare un accostamento, per l'amor di Dio, però attenzione, appartengono alla stessa scala, tutti e due ci parlano di una scala di gradini. È ovvio che il lavoratore precario di Pomigliano è ancora protetto da qualche diritto, finché, non lo so, qualche diritto c'è ancora, lo statuto dei lavoratori esiste ancora. Ma c'è un denominatore comune, io credo che ci sia un denominatore comune, cioè che si dipende dalla filtra altrui, non so dire, io sono un cittadino italiano, ma sono un rom e non ho più diritti che rispetto a un cittadino italiano. Sono un cittadino comunitario, c'è scritto che ho diritto di circolare nell'Unione Europea, ma se sono povero, Sarkozy dice che io posso essere mandato via. Mi può essere tolta la cittadinanza. Sarkozy da queste persone toglieranno la cittadinanza francese se ce l'hanno. Come oggi in Israele hanno detto che toglieranno la cittadinanza israeliana agli arabi, che sono gli etni arabi, se continuano a ribellarsi contro Israele. Cioè, io ho una cittadinanza, sono italiano, no, te la possiamo togliere. E se non te la togliamo, sappi che tu non hai per scontato quei diritti che quella cittadinanza crede che ti dia. Poi c'è una scala, c'è una graduazione, c'è la gerarchia. Ma si dipende dall'arbitrio altrui, cioè dall'arbitrio del mercato e dalle forze più brutali del mercato, che quando le cose si fanno dure diventa normalmente più duro. Per questo è importante che quando noi assistiamo alla cacciata dei rom, questo spettacolo è istruttivo, perché ci rammenta in realtà la subalternità su cui si fonda la nostra società. La lezione vera che i rom ci fanno capire è la lezione dell'uomo economico. Qui una volta diceva homo economicus, non esiste in diritti umani dell'uomo quanto umano, siamo uomini economici e in base alla nostra integrazione e alla nostra funzionalità alla società godiamo di diritti, se e nella misura in cui. I rom sono l'uomo economicus meno economico, perché hanno la tradizione di rifiutano in gran parte questi principi, per questo sono i primi a essere cacciati, ma nella misura in cui noi non siamo uomini economici funzionali, anche noi saremo repressi ed emarginati, siamo devianti da un ordine. Questa cosa non è moderna, il capitalismo l'ha affinata, ma c'è sempre stata, guardate. Io credo che in realtà, guardando ai margini, si capisce anche ciò che succede a noi che siamo al centro, quelli che siamo tra virgolette privilegiati più o meno, ed è importante in questi casi capire che reazione ha questo centro del corpo sociale quando vengono discriminati coloro che sono così ai margini. Il problema non è stabilire se c'è un razzismo spontaneo o no, l'uovo e la gallina, c'è un razzismo spontaneo, la maggior parte è indotto, queste cose sono meno importanti. Io credo che in massima parte non è spontaneo, ma il punto è che il razzismo è oggi senso comune, spesso ben inculcato dall'alto, finché, e lo continuerà a essere, finché i corpi sociali continuano ad assimilare docilmente la lezione che il razzismo in realtà fa passare, cioè la fondatezza delle gerarchie sociali. C'è una gerarchia sociale ed è giusto che loro siano all'ultimo grado. Sono cittadini italiani, vengono schedati ed espulsi, ma è giusto, sono talmente, rubano, sono pericolosi. Bersani dice anche il mio paese che non hanno gli zingari, chiuderanno le porte. Cioè noi accettiamo la fondatezza delle gerarchie sociali, accettando che gli ultimi siano messi all'ultimo gradino, ma in questo modo ci chiudiamo nella gabbia, del nostro penultimo o terzultimo gradino, leggermente più confortevole, o a volte parecchio più confortevole, non voglio dire. Il problema quindi sui Rom non è parlare di Rom, è parlare degli uomini comuni, quelli che sono complici, consapevoli o meno, di questo tipo di violenza razzista, quelli che accettano la legittimità della violenza che questo tipo di ordine decreta e che accettano che sia morale la riduzione di persone subordinate a cose in funzione della loro utilità. Io adesso voglio avere un esempio storico. Questa cosa c'è sempre stata, l'ho citata una volta ma la voglio citare in un'altra conferenza. Forse il testo più antico dell'umanità, uno dei racconti orali più vecchi, che si tramandava 4.000 anni avanti Cristo, è una leggenda quindi abbastanza vecchia ed è una delle prime ad essere messe in un basso rilievo in Mesopotamia, è la leggenda di Gilgamesh. Tutti sarete interessatissimi, un'opera, c'è una foto, voglio fare un'altra ottica. Storia di Gilgamesh, un imperatore lì in una città di Ere, esempio bellissimo, che attingo da una conferenza, un'altra chiave, un'altra conferenza, che voi avete ospitato, e la città di un'altra ottica non c'è più della conferenza. Io ho sentito parlare a Milano, lui usava un'altra chiave, ma io... guardate che la storia di Gilgamesh è bellissima, io la uso in un altro versante, per un altro episodio, e mi uso e consumo. È però uno degli archetipi che ci dicono molto di come funziona l'uomo da quando esiste. Allora, 4.000 anni fa c'era questa città di Erech, recintata da mura. Dentro le mura vivevano gli uomini, fuori delle mura le bestie, racconta. Dentro le mura c'era Gilgamesh, che reggeva la città, quindi non era solo uomo, era metà Dio, che ha il potere, è investito da Dio, durato fino a pochissimo, i sovrani, il nome di Dio. Quindi lui era un uomo, ma era più di un uomo, era metà Dio, quindi poteva fare quello che gli altri non. E poi c'erano gli altri uomini che obbedivano alle sue regole. Fuori c'erano le bestie e gli animali. In realtà non c'erano solo le bestie e gli animali, c'erano anche quelli che noi chiamiamo gli extra comunità, ok? Gli stranieri, i barbari, i selvaggi. Tra questi c'è Enkidu. Degli altri non sappiamo nulla, di Enkidu sappiamo la stessa storia. Enkidu si muoveva, era nomade. Aveva molti peli, viaggiava, stava in mezzo agli animali, si levava poco. Qua nessuno dice niente, se questo discorso lo faccio nella sezione della legge mi dicono, è uno zingaro, si è capito subito. Voi avete un po' di correttezza, nessuno di voi con la parola zingaro, ma si è capito subito, anch'io ero uno zingaro. Di peggio, all'epoca la mitologia si dice che si accoppiasse degli animali, per disprezzarlo, capito? Ma degli esempi tutte altre cose brutte. Quindi quello, ok, siamo nei 4.000 avanti Cristo. Enkidu viveva fuori, era nomade, non stava alle regole della città, dormiva dove ti pareva, sul timone, posto, mangiava quello che trovava. Beh, peli lunghi, era una mezza bestia, quindi non era un uomo ma, cioè, guardandolo era un uomo, dicono, non era un animale, però viveva come una bestia, quindi noi lo considereremo una bestia. Ci siamo? Non è solo inferiore, è disumanizzato, quindi se è disumanizzato, un po' l'inizio, gli riconosceremo i diritti umani, che all'epoca non si chiamavano neanche i diritti umani, oggi li riconosceremo i diritti umani, no? Allora cosa succede? Non ve la faccio lunga la storia, chi chiaramente verrà ucciso da Gilgamesh. Però, al di là della storia qui, vogliamo capire come già all'epoca c'è una chiara determinazione, c'è una comunità con un muro che la recinta, e c'è chi è fuori che è dentro il muro. I greci dicevano che chi è fuori dal muro è ethnos, e dentro c'erano i cittadini, dentro c'era civitas. La città e i cittadini, fuori ethnos, vuol dire natura, nuda e cruda, bestie, cinghiali, uomini, ma ethnos, non civitas. C'è una bella distinzione. E c'è un dentro e un fuori dal muro. E loro sono fuori dal muro. Facciamo una cosa, all'epoca non si poteva, oggi c'è Google Earth, se uno dall'alto vedeva la città di Ere, tu vedevi un muro, ma non è un muro che, questo muro che chiudeva chi era dentro. Ok? Noi vedremo dall'alto, vediamo persone che si sono rinchiuse in un muro, che hanno uno sguardo identificato e hanno un confine, che sono le mura che gli ha dettato il loro padrone, il loro signore, Gilgamesh. Queste persone, racconta, sono persone che hanno, seguono le leggi. Le leggi prima si tramandavano a voce, poi vengono scritte sulla pietra, in una stele. Questi cittadini sono i cittadini normali. Cosa vuol dire normali? Che sono normati, che seguono delle norme. Loro sono normali, quindi normali, seguono le norme e le regole. Di più, sono i veri cittadini prescritti. Cosa vuol dire prescritto? Che hanno interiorizzato nella coscienza le leggi scritte. Le leggi scritte del loro sovrano re e signore, Gilgamesh, non solo sono scritte su una stele, ma loro le devono interiorizzare, sapere a memoria. Quindi sono cittadini prescritti. Sono scritti dentro, prima di doverle leggere fuori. Quindi il cittadino corretto, prescritto, ligio l'ordine costituito, diciamo noi, normale e normato. Quello è rinchiuso dentro. Fuori ci sono i barbari, c'è Enkidu, coi peli, vagabonda e nomado. Voi capite che Enkidu farà una brutta fine e morirà, e i cittadini prescritti seguiranno il loro padrone, il loro signore, il loro sovrano, Gilgamesh. Guardate che questa storia è istruttiva come pochissime, vi fa capire come all'inizio c'è questa idea chiara, c'è una comunità, noi, gli altri fuori sono bestie, animali, qualcosa di simile. E noi per essere questi, per essere noi però, cosa abbiamo pagato? Ci siamo rinchiusi dentro la mura. Abbiamo delimitato uno spazio allo sguardo, uno spazio alla costruzione della società delle relazioni, abbiamo delimitato la nostra libertà. Abbiamo interiorizzato la narrazione del potere in leggi scritte e prescritte. Abbiamo interiorizzato nella nostra coscienza le norme del potere. Siamo cittadini normali e normali. E veniamo protetti. Chi è fuori? Ci direbbe che c'è il vagino, carne da porco, farà una brutta fine, coperto di peli e vagabondo. Guardate che oggi, dopo 4.000, no, dopo 6.000 anni, questa storia di 4.000 avanti Cristo, e viene raffigurata, incisa in una delle prime opere scritte della storia della civiltà. Quindi andiamo nell'antico. Oggi non c'è così di diverso. Queste persone che non sono normate e quindi non sono normali, che non sono prescritte, che non hanno interiorizzato le leggi scritte che la narrazione del potere ha imposto, queste persone che sono vagabonde, che affrettano il lavoro salariato, ad essere dipendenti di un sistema economico, saranno le prime ad essere cacciate, faranno la fine di Enkidu. Però a questo punto dovremmo interrogarci noi. Noi che siamo cittadini normali, normati e prescritti, beh, vabbè, qui dentro forse non è così tanto, ma in qualche misura non crediate che lo sfuggiamo? Su quanto accettiamo? Quanto paghiamo per questa nostra quota, fetta di piccolo benessere, di piccolo privilegio, al fatto di interiorizzare la narrazione del potere? Quelle leggi non abbiamo bisogno di leggere, siamo prescritti. Siamo cittadini normati e normali. Questo è il prezzo che dobbiamo pagare. Ci siamo rinchiusi nel muro, al di là del muro ci sono gli ex comunitari, gli albanesi, gli scafi, tutte queste persone. E al di là del muro automaticamente ci vanno gli esigni, che sono cittadini italiani, ma noi li mettiamo un attimo al di là del muro, perché quel muro, all'epoca era un muro di pietra, oggi è un muro costruito attraverso, costruito mentalmente, ma non è meno visibile. Non è meno visibile.
Meno solo, dai.
C'è un esempio che ha detto uno che ha colpito, dice una cosa che mi ha colpito più in un viaggio, cioè dai, non so, di Mosca, e le belve non avevano sbarca. Perché c'erano queste cose elettriche, e loro sono abituate, perché se facevano un passo, stack, si beccavano scarica elettrica. Gli animali sono talmente abituati che non andavano mai oltre quel limite. Tu li devi camminare liberamente, dicevano, beh, camminavano liberamente, ma sapevano al centimetro il confine. Ogni cittadino normale e normato che è prescritto in questa società sa che c'è un confine e che passarne un attimo, fare una manifestazione di protesta contro una discarica, può essere terrorista. Ci vuole un attimo per passare di là e bisogna muoversi per questo con attenzione. Quindi essere spogliati dei diritti e dei privilegi che crediamo di avere perché siamo italiani, ci vuole un attimo, perché è vero che quelli che arrivano con i gommoni non sono italiani, peggio per loro. Ma il 60% degli zingari che sono cittadini italiani, l'essere italiano non li ha salvati. E forse l'essere cittadini italiani non vi salverebbe voi se domani fate una manifestazione per impedire l'organizzazione di un vertice economico internazionale che oggi è considerato reato di terrorismo. Quindi, io credo che in questo momento l'indagine, guardare, svolgere lo sguardo agli ultimi della scala è importante, non solo perché abbiamo compassione per gli ultimi, ma perché dovremmo cominciare a interrogarci su questa scala, su questa gerarchia sociale e sulla quota di violenza enorme che questo sistema economico produce. Perché c'è violenza in questa società, io credo che ce ne sia moltissima, ma è una violenza prodotta da quello che questa società è strutturata, nello sfruttamento del lavoro, nello sfruttamento del precariato, nello sfruttamento di chi non è introdotto al mercato del lavoro e via di così dicendo. C'è una quota di violenza talmente ampia in questa società che noi possiamo non percepirla solo perché accettiamo quest'ordine gerarchico sociale e quindi accettiamo il discorso stereotipizzante, razzista e quant'altro. Perché se no dovremmo ribellarci un attimo, sarebbe davvero intollerabile. E com'era tollerabile per i cittadini di ieri il fatto che una persona che è un essere umano venisse preso e cacciato come un animale, perché viveva fuori, era disumanizzato. Allora, uomini disumanizzati ce ne sono ancora oggi tanti, non voglio dire solo quelli di Guantanamo, perché quelli sono bestie, erano bestie dal primo giorno che li hanno messi dentro, ce ne sono molti, non c'è bisogno di pensare. È in realtà che, senza arrivare all'estremo della disumanizzazione, io credo che noi viviamo in una società, e questo è veramente grave, che si costruisce su un ordine gerarchico sociale di violenza dall'alto verso il basso, che produce necessariamente razzismo, stereotipizzazioni negative degradanti, tossicodipendenti, tante categorie di volta utilizzabili, e soprattutto un corpo sociale che accetta che queste categorie ci siano, che gerarchie sociali ci siano e che questo tipo di struttura abbia legittimità, che ritiene di non dover rovesciare la scala questa volta, non nel senso di mettere gli ultimi al posto dei primi secondo un precetto biblico, semplicemente di puntare all'aria la scala.
Ma esiste, ma...
Boh, ditemi voi domande, ho parlato pure troppo.
Io posso, mi ha colpito molto il discorso della storia del 4000 avanti Cristo. Mi sembra che questa situazione, bene o male, coi canoni del capitalismo comunque si ripercuota in maniera lineare anche nella nostra società. La cosa che mi stupisce è che in 6.000 anni realmente penso che abbiamo assimilato molto bene la situazione del normale, del normato, cioè nel senso, nella nostra è un po' come il cane, una volta era lupo, adesso nasce, per lui l'uomo è comunque un amico, mentre prima il lupo era un animale selvatico. Sì. Mi sembra un po' il
binomio. È un padrone, che è pezzo a volte.
Esatto, esatto.
Noi abbiamo vissuto il padrone.
Però, appunto per questo, mi sembra che in 6.000 anni, se realmente, perché penso che lo sia, nel senso comunque, se andiamo a vedere anche fosse prima, la gerarchia sociale e soprattutto la discriminazione del più debole, del grado più basso, sia stata assimilata dall'uomo in 6.000 anni, e direi che, come hai detto benissimo tu, adesso lo si vede benissimo, tra l'altro nel nostro contesto sociale. Hai fatto benissimo un esempio quando dicevi che è un attimo varcare la soglia, vediamo Trazzinio, perciò chi contesta una situazione di prevaricazione da parte dello Stato su una protesta più che legittima per la salute e per la vita delle persone che abitano in un posto, vengono a parte menati e qualsiasi vessazione possono subire, vengono anche denigrati dall'opinione pubblica per camorristi, terroristi e quant'altro. La cosa che mi fa più specie però, anche gli antagonisti, nel senso che tutte le volte dal pugno capezzone a ogni minchiata che salta fuori è colpa degli antagonisti, colpa dei centri sociali, colpa di chi contesta in genere. Sicuramente su questo il binomio zingari, tra virgolette, e gente normale è abbastanza da tenere in conto, cioè nel senso è un attimo varcare la soglia per cui siamo cittadini normali e diventare poi carne da macello per il potere. La cosa che mi stupisce di più è trovare la soluzione a questo tipo di problematiche, perché a me mi viene in mente un parallelo che è quello che hai fatto prima tu sugli ebrei. Gli ebrei hanno subito persecuzioni di millenni, hanno subito una Shoah, hanno subito qualsiasi tipo di vessazione possibile. Appena hanno avuto uno Stato, una legge, un ordine, hanno fatto peggio dei nazisti sui palestinesi. Hanno fatto un muro di cemento. Loro veramente hanno fatto un muro di cemento fuori le bestie e dentro i normati. Quindi è un problema che secondo me è proprio insito nella natura dell'uomo. Perché un paese, una religione come quelle ebraiche, come Israele, che viene da una storia così complessa di veramente di tutto quello che è deportazioni, massacri, tutto quello che ha dovuto subire per millenni, nel giro di 50 anni, meno, perché è cominciato molto prima, il giro della seconda guerra mondiale arrivare ai primi eccidi, sono passati 5 anni, 6 anni. Quindi è una cosa che a me lascia veramente, veramente libido. Quindi secondo, la cosa che mi viene a dire, quale può essere la soluzione per cui l'uomo probabilmente è arrivare alla rottura con i poteri e come hai detto tu, ribaltare la scala. Noi essendo marxisti la definiamo la dittatura del proletariato, cioè nel senso i più poveri che prendono potere. Purtroppo abbiamo avuto anche esempi in cui la dittatura del proletariato poi si è trasformata in dittatura punto e basta, quello è vero, la storia lo insegna. È anche vero che probabilmente è un passaggio che può essere sicuramente risolutivo se viene poi applicato nei termini del marxismo stesso, però purtroppo penso che l'uomo ha un cambiamento totale e sicuramente in cui ci sono essere dei passaggi di anni e anni e anni per togliere questa mentalità sul capitalismo. Purtroppo insegna che ci deve essere una prevaricazione tra più forte e più debole, quindi siamo in una società in cui da piccolo ti insegnano che se c'hai i soldi, se c'hai il potere, devi fare comunque una scalata per arrivare a qualcosa, se no sei una merda. Quindi è ovvio che poi si determina questo tipo di istruzione, però il problema è che appena l'uomo avendo questa struttura mentale entra nel gradino superiore a quello dell'ultimo, applica immediatamente una vessazione sull'ultimo. Questo secondo me è un problema di fondo che abbiamo nella nostra società, e comunque da quello che ho capito, su 4, su 6.000 anni fa, diciamo che è un esempio quello che hai parlato tu, che apre molto gli occhi su questo problema. Al di là di Zingari, al di là di... appunto, vogliamoci prima noi, che secondo me il problema siamo noi.